tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Life's coming in slow alle 9.41 su Radio Rock. Emilio Pappagallo è con voi. Con me quest'oggi, come ogni venerdì, c'è anche Emiliano Rubbi. E insomma, stiamo parlando chiaramente da giorni, come tutti. Cerchiamo di farlo in modo quanto più possibile informativo, ma leggero, all'interno di un format, di un programma che chiaramente è di intrattenimento. Però cerchiamo di dire le cose come stanno. E sul conflitto, chiaramente, che si vive in queste ore in Ucraina, ma ci interessa anche capire cosa sta accadendo in queste ore in Russia, com'è la situazione. E quindi ci colleghiamo di nuovo con Giovanni Savino, che è che vive a Mosca, che dovrebbe essere in collegamento telefonico. Giovanni, ci sei? Buongiorno.
Sì, buongiorno, ci sono.
Eccoci,
buongiorno.
Intanto tanti auguri, perché so che oggi è il tuo compleanno, che immagino non sia, insomma, proprio in questo caso un modo felicissimo di passarlo, questo che...
Diciamo che ho avuto compleanni più interessanti, mettiamola così.
Ecco, sì. Senti, la prima domanda è: com'è la situazione in questo momento, l'atmosfera che si vive a Mosca, in giro, per le strade, insomma, com'è la situazione?
La situazione è quella che è, perché comunque noi vediamo un crollo dell'economia che probabilmente nella storia europea non si era mai visto, così almeno negli ultimi 40-50 anni. Nel giro di 2 settimane il rublo è pressoché raddoppiato sull'euro, cioè significa che praticamente se prima ci volevano 85 rubli per un euro, sì, oggi ce ne vogliono 160-170. La Banca Centrale Russa ha messo restrizioni sull'acquisizione di euro e dollari e addirittura in alcuni casi ha dato mandato di dare ai clienti, invece di dollari e euro, di dare rubli, e questo ha un effetto enorme sulla capacità di consumo dei russi, cioè di quello che possono comprare.
Certo.
Perché sono aumentati i prezzi, vi è comunque uno scaglionamento di quello che si può comprare nei supermercati, dei cosiddetti beni di prima necessità, zucchero, sale, pasta, cereali, olio, eccetera, e quindi il peggioramento delle condizioni di vita è qualcosa di tangibile. In più cambia anche un po' quello che è lo scenario urbano di tutti i giorni, nel senso che comunque la chiusura di una serie di catene importanti,
sì,
IKEA, McDonald's, che non si è capito se ha chiuso o no, perché stamattina un mio amico in giro ha fatto delle foto ed erano aperti,
sì,
non è solo una questione per cui uno non può andarsi a prendere il panino oppure non può andarsi a comprare, che ne so, l'ultima cosa figa di IKEA. Significa mettere in una condizione difficile migliaia di lavoratori,
certo,
perché solo McDonald's in Russia ha 62.000 lavoratori. Ora pagheranno i prossimi 3 mesi, riceveranno lo stipendio i lavoratori di McDonald's, però fra 3 mesi che cosa succederà non lo sa nessuno. In più c'è la questione della repressione interna, perché la legge che è stata approvata la settimana scorsa sulle fake news e sul vilipendio alle forze armate prevede fino a 15 anni di galera per chi semplicemente chiama un'operazione speciale, come viene definita ufficialmente dal Cremlino, guerra. E questa legge sta cominciando ad essere applicata, cioè le persone che sono state fermati negli scorsi giorni,
sì,
cominciano a essere processati secondo questa legge.
Certo, cioè, quindi non si può dire guerra, non si può parlare di guerra per questa operazione, come la chiama appunto il Cremlino, e non si può dire quindi conseguentemente neanche no alla guerra in pubblico, no? Manifestazioni di questo genere.
Non si può dire.
Senti, ma allora c'è una notizia che è circolata e era anche, l'hai riportata anche tu nel canale Russia e altre sciocchezze, il tuo canale Telegram, che io ho girato per esempio ad Emiliano Rubbi, che è qui con me questa mattina, non sapendo la fonte, gli ho girato la notizia, lui mi dice: speriamo che sia una fake news. Possiamo dire che non è una fake news, che se l'hai riportata tu, però insomma si parla di controlli come dire, molto specifici della polizia nelle fermate della metro, addirittura chiedendo ai passeggeri di mostrare le app di messaggistica, di aprire i messaggi.
Purtroppo
sta accadendo.
Purtroppo non è una fake news, questo è accaduto l'altra sera alle stazioni della metropolitana di Praskaya e di Ulica Accademica Jangelia, che sono due stazioni della linea grigia nel sud di Mosca,
sì.
Ed è una notizia confermata da più fonti, è per ora un caso, cioè nel senso che non ci sono state poi altri controlli in altre parti della Russia. Ci sono al confine random, chiedono di aprire il telefonino,
sì.
E di far vedere che cosa c'è nella corrispondenza sulle app di messaggistica. Questa cosa a Mosca ovviamente anche probabilmente sarà random, perché vi rendete conto, la metropolitana di Mosca è una delle più grandi del mondo, controllare tutti i passeggeri con le app di messaggistica sarebbe un casino terrificante,
certo.
Però solo il fatto che sia avvenuto ci pone degli interrogativi molto forti.
Certo. Beh, sai, un conto è dire che poi sarebbe comunque è grave lo stesso, però insomma non si può dire in pubblico questa cosa, non si può manifestare la propria disapprovazione in piazza, altro è entrare nella sfera privata dei messaggi e del proprio telefono e vedere come la pensa uno, perché insomma voglio dire diciamo è terrificante come scenario. Emiliano.
Sì, 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 è distopico.
Senti, una cosa, volevo sapere una cosa, come la stanno vivendo i russi in questo momento? Cioè, qual è l'opinione pubblica? Cioè, come sta vivendo l'opinione pubblica quello che succede?
Sì. Aggiungo a questa domanda che ti fa Emiliano una piccola chiosa, cioè se si può fare questa distinzione, come la stanno vivendo a Mosca e a San Pietroburgo rispetto a quale può essere il sentire, in un paesino della provincia, o un paesino siberiano, un posto insomma lontano dal centro.
Nel senso, la propaganda di Putin in questo momento sta funzionando, nel senso i russi si sentono chiamati a una guerra contro l'Occidente affamatore, oppure ti sembra, per quanto possibile, perché ovviamente non potendo manifestare più di tanto, insomma, è anche complesso capire effettivamente quanti siano contrari e quanti siano a favore, però come ti sembra che sia appunto l'aria da quelle parti?
Allora, secondo me e che a tutti è chiaro che la Russia che esisteva fino al 24 febbraio di quest'anno non esiste più. Sulle interpretazioni, allora io credo che negli ultimi giorni la propaganda sia riuscita a recuperare, perché nei primi giorni dell'operazione militare, chiamiamola così per non ripetere la parola guerra, ha avuto delle difficoltà, probabilmente perché Putin e il Cremlino si aspettavano di risolvere la questione in pochissimo tempo. Quindi la propaganda è arrivata tardi, però sta cominciando a funzionare, e soprattutto comincia a funzionare una cosa che è molto pericolosa, perché con i russi funziona purtroppo, che è il senso di isolamento.
Sì.
Quando si chiudono, tra l'altro senso di isolamento che colpisce anche i russi che sono contro la guerra, perché faccio un esempio. Dalla Russia probabilmente negli scorsi giorni sono andate via tra le 100.000 e le 150.000 persone, e il numero cresce. Queste persone in questo momento si trovano in Europa e in Asia senza poter utilizzare le proprie carte, perché
certo.
Visa e Mastercard sono uscite dal mercato russo e hanno annullato la validità di queste carte. Allora questa cosa a chi fa male? A Putin o a chi va via dal paese perché casomai minacciato, perché casomai preso di mira o altro?
Certo.
Altra cosa, le sanzioni, ora ci sono più di 2.000 sanzioni verso la Russia, il gioco che viene fatto dal Cremlino è quello di dire l'Occidente ci avrebbe messo comunque le sanzioni, qualsiasi cosa avremmo fatto, e alla lunga il rischio può essere di convincere su questa linea.
Certo.
Poi è chiaro che secondo me a un certo punto non si arriveranno al pettine, perché poi c'è anche un altro problema. Abbiamo delle cifre ufficiali dal Ministero della Difesa russo e le cifre del Ministero della Difesa ucraino sono esagerate, però cominciano a esserci nelle varie regioni della Russia i messaggi di condoglianze dei governatori per quelli che sono soldati caduti in battaglia in Ucraina.
Sì.
Quindi secondo me noi ci troviamo in una situazione in cui c'è lo shock, una piccola parte della popolazione che sostiene una parte consistente della popolazione che è contraria alla guerra, però ci troviamo in un contesto di paralisi, e anche perché comunque l'aumento dei prezzi, le sanzioni e altro costringono la gente a pensare alla prima cosa da fare, che è quella di cercare di sopravvivere e di avere più o meno le proprie famiglie. Io però credo che più andrà avanti la guerra, più si apriranno scenari diversi all'interno della Russia, che non saranno né, non sappiamo se saranno tragici o saranno scenari di speranza, questo nessuno può saperlo, però di sicuro qualcosa cambierà.
Senti Giovanni, ma quello che ci hai appena detto, come dire, è una situazione inevitabile, oppure secondo te si poteva fare qualcosa di diverso? Cioè, per esempio, evitare di mettere certe sanzioni o di bloccare in questo modo, di far avere ripercussioni così forti, così pesanti sul popolo russo?
Io credo che alcune sanzioni potevano essere evitate, che colpiscono il popolo russo, questo sì, potevano essere evitate. Io credo che anni fa probabilmente l'Occidente avrebbe potuto cominciare ad introdurre una serie di misure contro gli oligarchi, e non solo contro gli oligarchi, contro anche quelli che sono i peggiori propagandisti del Cremlino. Ad esempio l'odiosissimo Vladimir Solovyov, che è il propagandista principe di Putin,
sì,
non è che da ieri aveva la villa a Como e il permesso di soggiorno in Italia,
certo,
ce li ha da anni. Allora domanda, se si pensa che sia necessario dare un segnale, perché non prendere la villa di Solovyov non due giorni fa, ma prenderla 8 anni fa?
Certo.
Questa è una domanda a cui nessuno sa dare risposta.
Scusa, insomma,
siamo arrivati un po'
a una violazione del diritto internazionale, perché non c'era una guerra in corso e quindi non potevano prendere la villa di una persona.
Però c'erano state comunque già le prime introduzioni delle sanzioni nel 2014, attenzione, per via della Crimea, per via del Donbass.
Non erano stati bloccati i beni degli oligarchi.
Beh, si poteva fare, però si poteva fare quello che stanno fatto oggi, magari con un pochino più d'anticipo, forse.
Per la Crimea
non valeva la pena.
No, non l'avrebbero fatto.
Non l'avrebbero fatto. Giovanni, ti chiede qualcuno, qui arrivano un sacco di messaggi, però tra poco insomma ti liberiamo, però ti faccio anche questa domanda che ci manda un ascoltatore al 3899 106 600, e ci scrive se tu insomma ti senti in qualche modo, quanto ecco ti senti libero di dire certe cose, e se come cittadino italiano, visto che in qualche modo noi facciamo parte dei cattivi, Putin ci ha messo nella lista dei paesi cattivi insieme a tutta chiaramente l'Unione Europea, questo in qualche modo può crearti dei problemi proprio in quanto italiano?
Io sono dovuto andare via, infatti in questo momento non vi sto parlando da Mosca, perché sono stato preso di mira,
ecco,
perché ho chiamato la guerra guerra, e perché ho parlato apertamente di tutto questo. Cioè io sono sempre stato antimilitarista e lo sono ancora, sono stato antimilitarista contro quelle che erano le operazioni militari della NATO, non vedo perché non dovrei esserlo quando qualcuno sfodera delle prove alla Colin Powell,
sì,
sui laboratori biochimici in Ucraina. Quindi sì, io ho avuto problemi, poi è chiaro, io sono cittadino italiano e probabilmente me la sarei cavata senza grossi problemi, però vale a capire.
Ma che tipo, certo, di problemi hai avuto nello specifico? Nel senso,
allora, in alcune università ci sono delle circolari che intimano la delazione a studenti e docenti verso chi dissente, e parlo di guerra. In più ho avuto segnalazioni per quello che scrivevo su Facebook e per quello che scrivevo sul canale.
Certo.
E quindi ogni università russa ha un ufficio che è legato strettamente in sicurezza per ragioni legate all'inizio degli anni 2000 a quella che è stata la crisi cecena, e quello che dicevo è arrivato in quelle stanze.
Giovanni, noi ti ringraziamo. C'è un'ultima domanda che fa un ascoltatore che ci scrive, un'ascoltatrice Cindy, che ci scrive: secondo te in che misura sono state previste dal Cremlino le sanzioni che sono arrivate? Cioè, in pratica, quanto è stato previsto di quello che poi è successo come risposta dell'Occidente?
Da quanto trapela in alcuni servizi giornalistici, perché comunque il giornalismo indipendente in Russia esiste e continua a sopravvivere nonostante la difficoltà estrema, quello che dicono le fonti all'interno dell'establishment russo, dicono che erano previste delle sanzioni ma non così potenti.
Ecco.
E quindi di fatto c'è stata un'impreparazione.
Ho capito. Allora, Giovanni, noi ti ringraziamo. Magari se ti va, insomma, ti disturbiamo nuovamente nei prossimi giorni per avere un po' una tua visione su quello che sta accadendo. Ti facciamo innanzitutto gli auguri di compleanno, gli auguri di pronta guarigione per la tua bronchite.
E
ti aspettiamo presto qui a Radio Rock. Grazie mille,
ciao,
Giovanni Savino.
Grazie,
a presto.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.